Salve Maria, benvenuti a voi tutti, fratelli e sorelle, in ascolto di Radio Buon Consiglio, dall'intervista di questo pomeriggio che faremo a Giorgio Celsi, presidente dell'associazione Ora et Labora, che ringraziamo di essere intervenuto, grazie.
Ringrazio a voi di avermi dato la possibilità di parlare della tutela della vita.
Ecco, e insieme a Wanda Massa, che è la vicepresidente della stessa associazione. Buonasera Wanda, grazie per essere qui.
Buonasera, grazie a voi.
Allora, l'argomento di quest'oggi è, come potete immaginare, la difesa della vita e quindi parleremo anche dell'attività dell'associazione Ora et Labora in difesa appunto della vita. Giorgio, vuoi presentarti ai radioascoltatori?
Sì, io sono un infermiere, appunto mi chiamo Giorgio Celsi, ho 56 anni e da molti anni ho questa associazione, proprio appunto per la difesa della vita dal concepimento e dalla morte fino alla morte naturale. È un'associazione che ho fondato proprio perché vedo tante leggi inique che in Italia sopprimono la vita, la legge sull'aborto, la legge 40 sulla fecondazione artificiale, adesso c'è la legge sulle DAT, quindi ecco, bisogna soprattutto per un cristiano difendere la vita, anche perché nell'Evangelium Vitae Giovanni Paolo II diceva proprio di combattere le leggi che uccidono la vita, quindi ci esortava a fare ciò, quello che c'è un comandamento a non uccidere e qua stanno uccidendo in barba anche a noi che abbiamo questo comandamento, anche perché ci rendono complici con queste leggi, ecco.
Bene, ci sono sicuramente delle motivazioni di carattere etico, morale in questa battaglia che noi tutti conduciamo, ma c'è anche chi sostiene che difendere la vita sia, diciamo, l'unico modo per uscire dalla crisi economica e morale, quello indubbiamente, ma anche economica, per ottenere la pace nel mondo. Ci puoi far luce su questa.
Sì, perché noi siamo in pratica, come diceva Madre Teresa di Calcutta, l'aborto è il più grande distruttore di pace e di amore. E Giovanni Paolo II diceva che una nazione che uccide i propri figli è una nazione senza futuro. In effetti, i bambini sono la risorsa per un paese. Infatti, Churchill diceva proprio che un modo per far andare avanti una nazione è quello di mettere il latte nella pancia dei bambini. Quindi, ecco, solo così si può avere un futuro. Noi siamo una nazione con un tasso di natalità 1,2 in media, quindi non c'è ricambio generazionale. Ho fatto una statistica che si vendono più pannoloni per adulti che pannolini per bambini, carrozzelle per adulti che carrozzine per bambini, quindi ecco, una società così difficilmente può andare avanti, anche perché una nazione che non fa figli e che per giunta si permette anche di ucciderli con l'aborto, è una nazione che non può avere un futuro, ecco. Quindi, perché il futuro sono i bambini, ecco. Una nazione vecchia, difficilmente può progredire, ecco.
Ecco, ma quanto la donna quando commette questo omicidio in realtà non fa soltanto male ad un essere umano, ma fa male anche a se stessa. Si dice questo. Quanto vero c'è in questa affermazione, Giorgio?
Sì, è verissimo, perché vabbè, a parte il fatto che fa male anche alla società stessa, perché togli una risorsa, un bambino è una risorsa, quindi tu l'hai chiamata donna, io la chiamerei già mamma, perché come diceva la De Mari, diceva spesso si ritiene l'aborto una specie di macchina del tempo che possa riportare la situazione a prima, prima che la donna diventasse madre. Purtroppo questo non è possibile. La donna incinta non ha più la scelta se diventare madre o no, è già madre. Ha la scelta se diventare madre di un bambino vivo o la madre di un bambino morto. E se fa la seconda scelta, entra sotto le ali della morte. Il nostro inconscio registra la perdita terribile, registra la violazione del più potente ancestrale degli istinti, l'istinto materno, alloggiato in tutte le aree del cervello. Questo è quello che giustamente dice la De Mari, e lo dico anch'io. Io lavoro in psichiatria, ho curato moltissime mamme che hanno abortito. E quando c'è un colloquio con un nuovo colloquio che lo psichiatra fa con una donna con problemi psichici, la prima domanda che gli fa è se ha abortito. Quindi, ecco, l'aborto, come io dico sempre, no? È per sempre, no? Come diamanti, perché il bambino non svanisce con l'aborto, ma passa dal grembo alla testa, al cervello della mamma che rimarrà segnata per tutta la vita. Cioè, infatti esiste anche la sindrome post-aborto, che è anche per l'uomo, non solo per la donna. I problemi del post-aborto sono tantissimi, che possono essere a breve termine, come perforazione dell'utero, infezioni, anche morte, perché ci sono anche state donne morte per aborto, oppure anche a lungo termine, suicidi, aumentano molto i suicidi, le depressioni, la sterilità. Quindi è proprio deleterio per una mamma uccidere il proprio bambino, non gli si risolve il problema così. Il problema si può risolvere solo accogliendo anche noi, facendoci grembo per questi bambini e aiutando queste mamme a superare i problemi che le portano a una decisione che è innaturale, non solo per un cristiano, ma per una persona umana, perché se siamo umani, l'umanità non ci dice di uccidere la nostra prole, no? Io poi mi batto molto anche perché sono stato toccato da questa cosa. Infatti, ho una sorella che era ragioniera e dopo due aborti è finita in psichiatria, dove è tuttora. Quindi, ecco, sono stato proprio toccato da questa cosa e non voglio che questo succeda ad altre, ecco.
Allora, con te c'è anche Wanda Massa
Sì.
e vorrei chiederti innanzitutto di presentarti ai nostri radioascoltatori e poi vorrei farti una domanda specifica su questo argomento. Tu sei una donna e appunto poi voglio chiederti se hai mai conosciuto donne che hanno abortito, come hai appunto le hai percepite dopo questo aborto, oppure ecco, qual è la tua esperienza in merito?
Sì. Grazie. Io collaboro con l'associazione Orete Labora da 2 anni e mezzo, non è tantissimo. E invece proprio la chiamata alla difesa della vita si può collocare con la mia prima maternità. Quando ho avuto il primo figlio, che adesso ha 20 anni, io ho proprio sentito fortissimo, ma sin dal momento del concepimento, questa presenza che non era un appendice del mio corpo, ma era proprio un'altra persona unica. Ed è stata un'esperienza così meravigliosa che mi ha proprio portato, ma proprio aperto gli occhi sulla bellezza della vita proprio dal suo nascere. E quindi ho sentito da sempre, proprio da allora, almeno proprio questa chiamata, questo impegno nella difesa della vita. Poi i vari casi appunto nella vita portano ad incontrarsi con questa bellissima associazione che ha questa peculiarità della preghiera fuori dagli ospedali. Ed è stato proprio così che io un paio d'anni, 2 anni e mezzo fa, sono andata proprio fuori da Monza, dove eravamo stamattina, fra l'altro, a pregare. C'era un rosario, l'associazione ogni mese pubblica su un sito quelli che sono i vari ospedali, ormai un po' in tutta Italia, dove si prega e si testimonia in difesa della vita, si fa proprio opera di sensibilizzazione. E quindi sono andata lì ed ho conosciuto queste persone davvero coraggiose. E mi hanno coinvolto in questa bella attività dove ho potuto mettere un po' a frutto anche i talenti, anche gli studi che avevo fatto. Di appunto sono laureata in scienze dell'informazione, sono risultati abbastanza utili. Magari anche ho fatto poi studi classici, quindi anche lo scrivere articoli, fare ricerche, cercare proprio di far conoscere delle realtà che purtroppo normalmente sono abbastanza censurate. Poi mi parlava dell'aborto, sì, ho conosciuto donne che hanno abortito. Tra le volontarie ci sono delle donne che hanno abortito, anzi, è proprio capita che le donne che hanno abortito sentano poi forte l'esigenza di non è tanto espiare, ma riparare quello che hanno fatto, e quindi riparare dando testimonianza, aiutando altre donne. Nei CAV so ci sono anche molte donne che hanno abortito. Io ho avuto, diciamo, la possibilità di aiutare, in alcuni casi con esito positivo, in altri è stato devastante perché la donna, non, la mamma, non ha voluto sentire ragioni e quindi ha scelto comunque di disfarsi della creatura che aveva in grembo. Abbiamo comunque aiutato delle donne che erano appunto in tentazione d'aborto. In alcuni casi abbiamo avuto questa grande gioia di poterle dissuadere, e in altri purtroppo no.
Di andare anche al compleanno del bambino.
Sì.
Ci hanno invitato anche al compleanno di questi bambini, quindi no, è bello. Niente, ma, per la domanda che ha fatto Amanda, io posso dire che tante volte mi accorgo che una donna ha abortito proprio quando esprime rabbia nei nostri
È
confronti.
vero.
Perché vedo, cioè, perché è proprio un meccanismo che hanno loro, vogliono rimuovere quello che hanno fatto, però alla fine ce l'hanno dentro. Magari chi glielo mette in luce lo aggrediscono all'inizio, ma io penso che sia una cosa anche positiva perché può essere anche un modo per aiutarle a guarire, ecco, perché alla fine è una ferita che possono guarire solo riconciliandosi con Dio e col loro bambino, ecco. Quindi, è importante quello che facciamo fuori dall'ospedale, perché oltre a salvare bambini, salviamo anche mamme che hanno abortito e che poi a loro volta aiutano altre mamme a non commettere lo sbaglio che hanno fatto.
E sono assolutamente credibili perché, avendo passato questa esperienza sulla loro pelle.
Poi oggi è successo anche un fatto Monza molto carino, vuoi dirglielo? No, io sono andato prima di fare la preghiera a fare la donazione perché io dono sangue lì all'ospedale di Monza e poi e niente, è successo che un'operatrice con un piccolo piedino che gli avevo regalato, una signora l'ha incrociata, era in tentazione di aborto, doveva abortire e non ha abortito. Perché hanno incominciato a parlare, lei ha chiesto cos'è quel
Quella
simbolino
spilletta
lì,
gli
quella
era
spilletta
piaciuta.
lì, e gli ho spiegato che è la spilletta dei piedini di un bimbo di 12 settimane, come il tuo, cioè perché alla fine l'età che vanno a fare l'aborto è 12 settimane, e in pratica questa signora ha cambiato idea. Insomma, dai, sono belle soddisfazioni, perché si fa vedere proprio come da un oggetto così piccolo, il Signore fa grandi cose, ecco.
Ecco, ma in questa conclamata libertà, no, di scelta, cosa spinge gli anti-abortisti ad essere così aggressivi nei confronti di coloro che testimoniano a favore della vita e fanno una opera pacifica di informazione e di persuasione, diciamolo pure, no, della cultura della vita?
Ma è un po' un inganno che questa legge 194, non, cioè loro pensano che sia un diritto, cosa che neanche la legge 194
Cita.
lo cita questo diritto. Ti dà l'opportunità in determinati casi, che poi fino a 3 mesi sono tutti casi, e quindi alla fine diventa bene o male un diritto. una libertà assoluta della donna di uccidere il proprio bambino, questo è vero, però proprio il diritto di aborto non lo sancisce neanche la legge 194 e loro pensano invece di avere questo diritto e pensano che noi non vogliamo togliere il libero arbitrio di nessuno, almeno io. Io però non voglio essere complice di questi omicidi perché io ho un comandamento, ho un'umanità che mi dice che i bambini non si uccidono. Quindi io non vedo perché tu vuoi la libertà di sbagliare, perché uccidere un bambino è sbagliare, e me lo vuoi far pagare a me. E io questo proprio non lo tollero perché io non mi sento complice delle rapine che fa uno in banca, ma se dovessi sovvenzionarle io mi sentirei complice.
Correggerli il sacco.
Perché non è ladro solo chi va a rubare, ma anche chi porta il sacco. Quindi è quello che io dico: Signore, ci ha dato il libero arbitrio anche di sbagliare, però farmi pagare a me i tuoi sbagli non voglio assolutamente. Anche perché tutti che si lamentano che devono pagare ticket, c'è gente che stamattina devo aspettare 2 anni per una visita, ma io gli ho detto: Ma si rende conto che invece un aborto è gratis e te lo fanno in una settimana? E quando una mamma in gravidanza non è malata, la gravidanza non è una malattia, il bambino non è un tumore che devi estirpare, è un dono di Dio, è un dono che Dio fa all'umanità e tu vuoi la mia complicità per ucciderlo. Io non ci sto, voglio rimanere umano e cristiano, perché un cristiano non può essere abortista. Anche quelli che dicono, ah, io non lo farei mai, però do la libertà. No, quello è sbagliatissimo. Perché tu sei complice alla stregua del medico che fa l'aborto se tu li paghi. Se non dici niente, se non dici niente. Ovviamente io non mi sento complice perché mi attivo affinché non mi rendano più complice di questi delitti.
Certo, ma possiamo addirittura aggiungere che non è possibile concepire come diritto il male. E qui
Esatto.
si gioca anche un po' su un equivoco, no? Perché noi crediamo che la libertà di scelta, di scegliere, consista nel fare una cosa piuttosto che un'altra. Sbagliatissimo. La libertà di scelta consiste nell'operare il bene, nessuno è libero di fare il male e quindi di conseguenza è impossibile immaginare, purtroppo, come invece la legge attuale, ma non solo questa legislazione, un po' tutto il diritto positivo quando si distacca dal diritto naturale, è impossibile appunto immaginare che un comportamento cattivo, un comportamento
Certo.
naturalmente malvagio possa essere elevato a diritto.
Ma anche perché il tuo diritto finisce quando inizia la vita di un altro. In quel caso, visto che la vita inizia dal concepimento, tu non puoi avere diritto di sopprimere un'altra vita che non ha chiesto lui di essere concepita, l'hai concepita tu. Cioè, quindi, cioè, quando una mamma dice. Soprattutto vengono ingannate queste tante donne, no? Che gli dicono: ma non è ancora un bambino, ne farai un altro più avanti. Ma io dico sempre che quando io ho avuto mia moglie aveva concepito i miei 2 bambini, ma ha detto subito che aspettava un bambino, non che aspettava un grumo di cellule o qualcosa di simile. Cioè, quindi una mamma lo sa che sta uccidendo il suo bambino. È un inganno quello di dire che non è un bambino, è un grumo di cellule. Quindi, se uno abortisce, la tua libertà, che presunta libertà di uccidere un bambino, lede la libertà di un bambino di nascere, perché tu l'hai concepito e lui ha il diritto di venire alla luce, ecco. Quindi.
Non solo, ma mentre prima nel 70, negli anni 70, quando non c'erano ancora tutte queste
Tecnologie, è vero.
tecnologie, queste conoscenze scientifiche attuali, si giocava un po' su questa questione che tu hai posto. Oggi la scienza nega che il primo zigote, cioè la prima cellula, la prima cellula vivente non sia già un essere umano. Oggi questo la scienza lo nega. Per cui la battaglia degli abortisti è sempre più smascherata come una battaglia ideologica, ma diciamolo anche con un termine politicamente poco corretto, una battaglia diabolica, davvero una
Assolutamente.
battaglia diabolica.
È vero. E c'è un odio, proprio una violenza che dimostrano anche quando si accaniscono contro delle immagini che non rappresentano altro che la realtà, come l'immagine del bambino di 11 settimane di Provita, che era bellissima e non aveva niente di cruento, rappresentava ciascun uomo come si trova nel grembo di sua madre a quell'epoca
Come
gestazionale.
la pubblicità della
E
Mangiagalli.
quello ha creato una reazione violentissima, proprio negano la realtà.
O come la pubblicità che abbiamo messo davanti
Sì,
alla
ne avevo parlato
Mangiagalli,
l'altra volta.
che addirittura il medico, la dottoressa Custerman, si è presa la
Rimuovere
libertà di oscurarla, di andare a mettere.
il manifesto, no? Con un gruppo di attiviste, giusto?
Sì. Perché loro vogliono poi il fatto che vogliono un diritto e poi vogliono nascondere il risultato di questo diritto, cioè un bambino morto. Quindi alla fine, cioè, ci fanno pagare a noi gli aborti, poi vogliono nascondere anche il cadavere. Cioè, e noi, come diceva Don Benzi, perché andiamo fuori dagli ospedali? Perché per andare fuori dagli ospedali, lui diceva, è il modo per far cessare gli aborti, perché se uccidono i tuoi fratelli, tu cosa fai? Vai là e li soccorri. È lì proprio che li stanno uccidendo. Quindi è lì dove siamo tenuti a pregare e riparare per queste cose. Ecco. E noi seguiamo molto Don Benzi quando faceva proprio queste preghiere fuori dall'ospedale. Continuano a farli con l'associazione Papa Giovanni XXIII, no? Con cui siamo in contatto anche noi.
Eh sì, ma difatti appunto questo cancellare la memoria appunto altro non è che il tentativo di chiudere gli occhi sulla realtà e non potrebbe essere diversamente, visto che la battaglia pro aborto che queste persone, i politici e comunque è un po' la sinistra in generale internazionale, ma anche con lobby dell'alta finanza, con il sussidio economico di queste, sono battaglie ideologiche e come tali devono assolutamente impedire agli altri che si aprano gli occhi sulla realtà, su ciò che è evidente e che deve essere invece celato perché possa andare avanti questo sogno ideologico criminale. Ma vorrei chiederti una cosa, Giorgio. Tu fai insieme appunto alla tua associazione, insieme a Wanda, queste uscite presso gli ospedali dove andate appunto a pregare e andate a diffondere appunto la cultura della vita, ma oltre questo, organizzate anche dibattiti, convegni, come siete appunto strutturati?
Noi facciamo anche iniziative che coinvolgano proprio anche le chiese, perché abbiamo un'iniziativa che si chiama Camminiamo per la Vita, dove noi faccio un cappello, noi siamo un po' in tutta Italia, abbiamo 26-27 gruppi in 12 regioni,
14.
14 regioni, è vero. E quindi queste iniziative sono appunto in tutta Italia. Questa Camminiamo per la Vita, in pratica, noi ogni città di sabato, una volta al mese, parte da una chiesa dove si prega, dove la maggior parte delle volte viene esposto il Santissimo il sabato pomeriggio. Mentre qualcuno prega, altri vanno in missione fuori nelle piazze, nelle vie della città a testimoniare appunto per la vita, a volantinare, far vedere il bambino di 12 settimane, parlare anche con i giovani, perché visto che non ci fanno entrare nelle scuole, il sabato pomeriggio ne incontriamo tantissimi di studenti noi e quindi bisogna essere più scaltri dei figli delle tenebre, insomma, ecco. E poi facciamo conferenze, dibattiti,
Scriviamo articoli,
scriviamo articoli, sì,
video.
video, c'è un canale su YouTube, Gloria TV, Giorgio Celsi, dove abbiamo tantissimi video che uno può condividere per creare proprio quella cultura della vita che ci permetterà di non solo di abrogare la legge 194, perché noi non siamo di quelli pro-life tiepidi che dicono che la legge 194 va applicata bene. La legge 194 è una emerita, vabbè, comunque è intrinsecamente ingiusta e uccisiva e va abrogata. Però per abrogare una legge simile
Preparare il
bisogna
terreno.
preparare il terreno, la cultura della vita. È quello che noi stiamo facendo, anche perché noi non vogliamo solo abrogare appunto la legge, ma vogliamo che l'aborto sia impensabile. Ecco, impensabile che una mamma, per risolvere un problema, ne crei uno maggiore, perché i problemi appunto iniziano, i problemi più grandi iniziano proprio quando uccidi il tuo figlio. Ecco. Quindi ecco. Vogliamo proprio creare quella cultura della vita che ci permetterà anche di aumentare la natalità, perché una bellissima frase che adesso sempre la De Mari magistralmente dice: il figlio è la prima cosa che dovremmo proteggere, è la nostra proiezione dell'eternità, è la nostra maniera di incidere nella storia. Quando il bambino diventa sacrificabile, quando la sua vita non è più un bene supremo, allora vuol dire che una società ha perso la decenza minima, è scesa sotto il minimo consentito. E io aggiungerei che ha perso anche l'umanità, perché una società che uccide i suoi figli, cioè, ha perso anche l'umanità. Adesso poi ci sono le disposizioni anticipate di trattamento, si faranno fuori anche i malati. Veramente è molto triste, ecco, pensare a una società così, ecco. E noi vogliamo combattere la cultura della morte, ecco.
Ecco, a volte si diceva tra le altre motivazioni a favore di una legge pro-aborto, ce n'era una che sembrava attirare un po' l'attenzione delle persone, no? Si diceva, ma nel caso in cui una donna sia stuprata, no? E quindi in caso di gravidanza forzata, non sarebbe giusto che questa donna fosse libera di non essere madre? Allora, ecco, fu uno, diciamo, dei cavalli di battaglia di questa
Sì,
della campagna.
se va a
Ma
vedere è terribile. Cioè,
ovviamente, ecco.
come se uccidendo il bambino tu hai risolto la violenza che ha subito questa mamma, che ripeto è già mamma, anche se la bambina è frutto. Noi siamo in contatto con delle pro-life americane che verranno a Roma, alla Marcia per la Vita probabilmente, che nate da stupri, e loro sono felici di testimoniare. Cioè, alla violenza, quando mai si risponde con la violenza? Cioè, Gandhi stesso diceva: occhio per occhio rende il mondo cieco. Cioè, tu alla violenza, a una grande violenza, puoi rispondere solo con un grande amore. Solo così puoi compensare quella violenza che hai subito. Puoi di dire: io, nonostante tutto, a questa violenza ho risposto con l'amore. Se poi non lo vuole il bambino, cioè sempre lo puoi dare sempre in adozione. Però è come io faccio sempre l'esempio: non si spegne il fuoco col fuoco o non si asciuga l'acqua con l'acqua. Quindi come si fa a pensare? È proprio diabolico. Perché poi sembra che è scontato che che è stata violentata quasi debba abortire, se no viene anche
Sì,
indicata, no? Viene anche.
come una pazza.
Sì, e invece è proprio un inganno, perché
Ecco,
la
io.
violenza non, cioè, poi tu stessa come mamma fai violenza su un bambino che non c'entra nulla. Io poi faccio anche questa constatazione e li metto subito in castagna queste persone che dicono così. Io gli dico: ma tu sei contro la pena di morte? E sicuramente ti diranno di sì. E io ho detto: ma scusa, allora perché la dai al bambino e non la vuoi dare a Caino? Cioè, si vuole salvare Caino e uccidere Abele, cioè, capito il controsenso, no? Gli stessi che sono per l'aborto sono anche contro la pena di morte. E allora c'è qualcosa che non va, cioè.
Ecco, questo è il discorso di fondo che volevo sentire sulla questione anche un po' Wanda, che cosa ne pensa, no? Cioè, perché una donna che subisce una violenza non è giustificata nel
Commette più una.
compiere un altro atto di violenza, verso una persona innocente, che è quello appunto del bambino che porta in grembo questa mamma, anche se ovviamente non l'ha voluto, però questa violenza che la mamma subisce non giustifica, non può mai giustificare la violenza che vorrebbe o che potrebbe commettere, sopprimendo appunto quell'essere umano nato appunto anche da una relazione non voluta.
Non
Come
ha
cosa
voluto.
ne pensi?
Sì, infatti questo è assolutamente vero, certo, l'ha spiegato bene Giorgio, è vero, no, non si può rispondere ad una violenza così terribile come può essere appunto quella di uno stupro con sopprimendo una vita innocente che si porta nel grembo, pensando poi che l'aborto ferisce la donna in quello che lei ha più di identitario e profondo che è la maternità. E quindi davvero lascia delle ferite enormi, anche se la donna inizialmente magari non se ne accorge, può reagire superficialmente, ma poi questa è una ferita primaria, una ferita così profonda che mi hanno raccontato persone che appunto seguono le donne anche negli ultimi momenti della loro vita. La stessa De Mari segue delle donne che sono malate terminali e riferisce che alcune di loro, quelle che hanno abortito, hanno proprio un risveglio della coscienza anche a distanza di decenni, a 60 anni, quando magari avevano abortito da ragazze, perché questo è davvero qualcosa che non si cancella ed è terribile pensare che a una violenza o un trauma così grande come può essere quello di uno stupro, una donna possa o debba o sia forzata ad aggiungere un altro trauma
Grazie.
grandissimo, forse ancora più grave, che quello di disfarsi del bambino che porta in grembo.
Ecco, io vorrei anche aggiungere una cosa, una frase mi sono ricordato mentre parlavate anche dei danni che procura su se stessa la donna, la mamma quando uccide il proprio figlio, una frase che Padre Pio ebbe, San Pio adesso da Pietralcina, ebbe a dire a Padre Pellegrino Funicelli, un articolo che è comparso appunto un po' di tempo fa sul settimanale di Padre Pio, ed è questa: l'aborto, disse appunto San Pio da Pietrelcina, non è soltanto omicidio. Stiamo parlando di un periodo che è precedente alla sua morte. Padre Pio è morto il 68, quindi ancora qualche anno prima dell'approvazione della legge.
10 anni prima, sì.
L'aborto non è soltanto omicidio, ma è pure suicidio.
Sì.
E con coloro che vediamo sull'orlo di commettere con un sol colpo l'uno e l'altro delitto, vogliamo avere il coraggio di mostrare la nostra fede? Vogliamo recuperarli, sì o no? Ecco, molto spesso l'attività che voi conducete viene vista come un'attività di contrapposizione, però io sono convinto che lo spirito profondo che vi anima è quello di recuperare a Dio queste anime di queste persone, o mi sbaglio?
Sì, perché noi, come diceva San Paolo, non stiamo combattendo contro persone fatte di carne, noi stiamo combattendo proprio contro demoni, principati, potestà, cioè questa è una lotta spirituale, cioè, perché queste persone sono ingannate. Una mamma che abortisce è un inganno diabolico quello che la spinge a fare questo. E quindi noi non vogliamo colpevolizzare chi abortisce, anche se la colpa ce l'ha ovviamente, perché insomma, però vogliamo colpevolizzare l'aborto stesso,
Chi lo
cioè che è un
sostiene?
crimine, e anche chi lo sostiene, perché cioè, ripeto. Il Signore ci chiederà conto di questi bambini che si abortiscono in Italia. Si parla di 500 aborti al giorno, cioè non sono numeri, sono bambini. E ci chiederà conto, come ha fatto, come ha chiesto conto a Caino, di suo fratello. Ecco. Quindi, Ecco, io non voglio arrivare in quel giorno lì e pensare che non ho fatto il possibile per aiutare questi bambini, questi miei fratellini più piccoli minacciati dall'aborto. Ecco, quindi invito tutti a farlo, ecco, ma non solo ai cristiani, ma anche a chi vuole rimanere umano, perché cioè, qui proprio è la perdita dell'umanità che spinge proprio a questi atti, ecco. E
Una
rendersi complici anche di questi atti.
delle cause che quando è stata approvata la legge, poi diciamo, forse sì, qualcuno forse si poteva immaginare ed è stato immaginato, però non si pensava forse di arrivare al punto in cui siamo oggi. E cioè una delle conseguenze più deleterie dell'aborto è l'aver creato una mentalità criminale, cioè che giustifica l'uccisione dell'essere umano, l'eutanasia di cui parliamo oggi. Non possiamo non pensare che non abbia un collegamento con quanto ha creato in senso culturale, appunto, l'aborto.
Sì.
Ora,
Perché, Claudio, io dico sempre che è la radice di tutti i mali l'aborto, perché se non c'è rispetto, come diceva Madre Teresa, di un bambino nel grembo, come si fa a pensare che ci sia rispetto per le altre fasi della vita? Cioè, quindi è impensabile che poi, non, cioè, dopo la legge sull'aborto si è aperta una diga, abbiamo visto la legge 40, l'eutanasia, quindi... Noi vogliamo ripartire proprio alla base, cioè contrastare l'aborto vuol dire poi a sua volta che tutte le altre leggi inique cadono, perché si riprende il rispetto per la vita umana dall'inizio, dal concepimento.
ecco sì, ma infatti il prosieguo poi di quella riflessione, immediatamente dopo, noi dovremmo dire: ma se dunque l'aborto favorisce una mentalità criminale, favorisce anche una mentalità di guerra, per cui veramente l'aborto è anche la causa della mancanza di pace. E ancora una volta mi vorrei richiamare a quanto disse San Pio da Pietrelcina, no? Ecco, questa fu un'affermazione una cosa che disse, voglio documentare anche la fonte, rispose con quello che dirò tra poco ad una domanda del dottor Lotti. Ecco, il dottor Lotti fu uno dei primi medici chiamato, voluto anche da Padre Pio all'ospedale appunto di San Giovanni Rotondo. Ebbene, cosa disse, cosa rispose Padre San Pio da Pietrelcina alla domanda del dottor Lotti? Basterebbe un giorno senza nessun aborto
Manderebbe la pace nel
e
mondo.
Dio concederebbe la pace al mondo fino al termine dei giorni.
Incredibile, sì.
Ora, noi vogliamo ragionare con queste categorie e ci vantiamo e onoriamo di essere considerati bigotti, arretrati, eccetera. Ma sta di fatto medievali, appunto, se vogliamo usare un termine nuovo usato anche nei confronti degli organizzatori del Congresso Mondiale della Famiglia, no? Che poverini stanno subendo di tutto e di più, tra imposture, tra menzogne che piovono sul loro conto, eccetera, 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 attribuendo loro frasi mai dette in questo campo. Insomma. Vabbè, di questo passo. Ma questa è quanto ci dice questa affermazione, è quanto ci dice un santo, ed è quindi un'affermazione che va considerata nella sua profondità. Noi dobbiamo capire che l'aborto impedisce la pace nel mondo e ci dobbiamo credere. Allora l'azione che svolge Giorgio e Wanda quando vanno a pregare è un'azione che dovrebbe avere il sostegno di noi tutti. Io, a proposito di questa cosa, però vorrei chiedere a Giorgio e a Wanda, ma siete stati mai aggrediti nel corso di queste vostre iniziative?
Beh, sì, successo, però vedo che la costanza premia, nel senso noi nei posti dove iniziamo ad andare, poi se manteniamo la costanza di andare lì, le cose migliorano sempre, sempre di più, perché c'è meno indifferenza, c'è più. Anche apprezzamento delle persone che passano, degli operatori sanitari anche che sono negli ospedali, perché noi aiutiamo degli operatori sanitari che vorrebbero difendere la vita, ma non hanno magari il coraggio, gli diamo quel coraggio per farlo, ecco. Le aggressioni le ho avute sì, 2 o 3 volte, quando il signore dice mi porteranno davanti ai tribunali, io ho l'abbonamento, anche alcuni dei miei volontari, quindi. Però, se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi, no? Dice
Quale
sì.
motivo, scusa Giorgio se ti interrompo, per quale
Sì.
motivo ti hanno portato in tribunale? Quale reato avresti commesso?
No, no, io fino adesso, grazie al cielo, ho sempre denunciato io, perché a me, cioè, io non tollero le aggressioni, quindi noi testimoni, noi facciamo foto, poi quando facciamo noi queste iniziative avvisiamo sempre la questura, quindi vengono anche quelli della questura a filmare, vedere che tutto vada bene. E più di una volta ci hanno aggredito e io ho denunciato queste persone che poi aggrediscono. E in 2 o 3 occasioni la cosa è andata avanti, perché a volte ce la affossano la cosa, come se fosse una cosa irrilevante, invece insomma attaccare chi esprime il proprio pensiero, come adesso fanno con il Congresso di Verona, è proprio gravissimo, perché vogliono ledere proprio un diritto costituzionale alla libera espressione del pensiero. Quindi
Questi che parlano di diritti e di libertà,
parlano di
peraltro.
diritti e poi i diritti ce li tolgono, cioè ce li vogliono togliere. Adesso per la Mangiagalli stiamo anche con gli avvocati, giuristi per la vita, vedendo. Stiamo facendo
Che
i
azioni
nostri
volete
passi
fare?
per il manifesto che ci hanno questi squadristi, che io li chiamerei proprio squadristi, hanno offuscato, hanno coperto e poi dopo ci è stato anche tolto. Quindi ecco, noi non dobbiamo aver paura di denunciare queste cose, anche perché insomma se, ne va di mezzo della nostra libertà, ecco. E quindi. Poi dopo abbiamo anche vinto 2 o 3 cause, le abbiamo già vinte, e abbiamo avuto anche i risarcimenti, quindi sì, quella di Lecco ho avuto risarcimento, sì, a Lecco hanno dovuto pagare un po' di soldi, ecco, perché in 2 mi hanno aggredito e mi avevano fatto anche un po' male, però vabbè. Noi non cediamo a intimidazione, andiamo avanti e vediamo che la costanza premia, ecco, perché qua in gioco la libertà, è il futuro dei nostri figli, quindi non dobbiamo aver paura di testimoniare e di, cioè, almeno davanti a Dio possiamo dire di aver fatto il possibile per difendere la vita e il futuro dei nostri figli, perché alla fine.
Giorgio, se puoi rispondere brevemente a questa domanda che sto per farti, ma gli aggressori secondo te sono ascrivibili ad una determinata categoria oppure sono persone che agiscono isolatamente, secondo te?
Ma no, di solito, vabbè, potrebbero essere anche persone che sono state toccate da questi problemi, cioè che magari hanno abortito, uomini che hanno magari accompagnato le loro mogli o ragazze ad abortire. Quindi, ecco, vederci a noi lì all'inizio. Hanno magari questo modo aggressivo, ecco, perché gli mettiamo davanti quello che vorrebbero tenere nascosto, no?
Però io penso che gli atti vandalici e i pestaggi sono più di invece frange tipo non una di meno, cioè femministe,
Sì,
proprio persone che lo fanno di professione.
alla Mangiagalli ci
Perché
attaccano loro di
gli
solito.
attacchi che ha avuto Giorgio li ha avuti quando era da solo. quindi proprio sono persone che hanno proprio questo purtroppo nel DNA, come se fosse una missione. Sono a un tale livello di obnubilamento e proprio ideologizzato che.
Sì, ma è proprio un meccanismo che stanno adottando, no? Cercano di intimidire proprio chi difende la vita. Ad esempio, a Verona cioè, minacciavano gli albergatori che davano
Ospitalità, sì.
ospitalità a chi era del convegno. Ma siamo assurdo, cioè, è proprio una cosa a livello dittatoriale si faceva queste cose qua, no?
Sì, quindi ci sono due tipologie, ci possono essere appunto le persone che sono passate attraverso il trauma dell'aborto e quindi si sentono punte sul vivo vedendo magari dei manifesti, vedendo che si prega, piuttosto che, e però queste persone in genere non sono così violente, lo sono solo verbalmente e poi talvolta capita che prese da parte poi si raddolciscano, ti spiegano le motivazioni per cui hanno avuto quella
E
reazione.
magari l'essere lì li aiuta poi
A scuotersi,
a
sì.
scuotersi, a rielaborare in pratica quello che è un lutto per loro e che non è così.
E poi invece ci sono quelli che sono proprio i professionisti della cultura della morte, non saprei come definirli, e che sono proprio queste frange progressiste, militanti, pericolose, che sono poi quelle che stanno facendo tutti quegli atti di incitamento all'odio, di intimidazione, che purtroppo anche là a Verona stanno sortendo degli effetti, perché ci sono dei relatori che si sono ritirati, ci sono purtroppo altri che magari non hanno avuto il coraggio di andare fino in fondo con certe affermazioni e quindi hanno fatto un po' marcia indietro. E
Certo,
questo è molto
e
triste.
poi sono organizzati perché gli stessi che mi hanno aggredito, ad esempio, la Mangiagalli, una volta mi hanno tirato una torta in faccia che uno diceva, vabbè, ci sarebbe da ridere, invece ho dovuto fare anche l'attacco all'occhio. Loro stessi hanno filmato questa bravata perché loro poi filmano quello che fanno per mettere sui media quello per far vedere, visto, se fai questa cosa, noi siamo qua pronti, no?
Ma lo fanno perché sentono forti dell'impunità, perché c'è una tale mentalità
Ma anche
proprio
una magistratura un po'
orientata,
ideologizzata.
e quindi loro si sentono ancora più forti e sono più arroganti, più prepotenti.
Ecco, io vorrei concludere questa nostra chiacchierata pomeridiana, molto interessante per la verità, con una domanda, a banda. Siete stati a Monza, avete detto, durante appunto, questa trasmissione, per una riunione di preghiera, una riunione di preghiera a favore di chi?
Sì, abbiamo messo insieme due cose. Noi già ci trovavamo a Monza per pregare proprio col rosario dei bambini non nati, quindi in difesa della vita nascente, però oggi era anche il giorno nel quale il Consiglio di Stato in Francia doveva emettere il verdetto sulla sorte di Vincent Lambert, che è il
Ecco,
tribunale per il.
Un po' la storia di Vincent brevemente,
Sì,
perché appunto.
Vincent Lambert ha 42 anni, lui ha avuto un incidente nel 2008, come postumo di questo incidente è rimasto paralizzato, però respira autonomamente, è in una condizione simile a quella in cui si trovava Eluana Englaro. Lui viene alimentato con un sondino, però diciamo che questa è l'unico tipo di terapia che, se si può chiamare terapia, non lo è. Il fatto che venga idratato e alimentato, non prende farmaci, non è attaccato a nessuna macchina per respirare, e però le sue condizioni sono tali che purtroppo, proprio in forza della mentalità eutanasica, che anche in Francia è molto forte, hanno già tentato 3 volte di sospendergli alimentazione e idratazione, e lui è riuscito a sopravvivere diversi giorni con una quantità corrispondente a un succo di frutta, era tutta l'acqua che gli veniva somministrata in 24 ore e alimentazione nulla. E nonostante queste condizioni, non avevano avvisato i suoi familiari, ma solo la moglie era a conoscenza del fatto che gli erano stati interrotti i supporti vitali. i genitori e un fratello se ne sono accorti dopo un certo numero di giorni e quindi hanno intrapreso una battaglia legale. Ogni volta in corrispondenza di questi eventi loro hanno fatto un ricorso a un tribunale, anche coinvolgendo tribunali anche sovranazionali, anche il Consiglio d'Europa, e sempre hanno avuto però esito negativo. Ora, l'ultimo appello a quale si sono rivolti è proprio questo Consiglio di Stato, ed oggi doveva esserci la sentenza. Per questo noi abbiamo invitato tutti quelli che si trovavano in Lombardi, insomma quelli che normalmente sarebbero venuti a pregare per i bambini non nati, anche a pregare con un'intenzione speciale per Vincent Lambert. E abbiamo avuto la soddisfazione che sono venute molte persone, 29 persone che... È un numero, considerando che il mattino le persone lavorano, quindi si fa un sacrificio a venire. C'erano anche due bambini ed è capitato che le persone uscissero dall'ospedale, magari appunto avevano fatto delle terapie, tornavano a casa, invece vedendo che noi pregavamo si fermassero lì.
Sì, è stato molto bello.
Sì, okay. È stato molto bello. Poi molti non conoscono questa storia, perché purtroppo, anche se in passato si è parlato di Terry, si è parlato di Eluana, Alfie o Charlie, in realtà di Vincent Lambert si sa molto poco ed è veramente una tragedia.
Quindi vi ringraziamo perché ci date occasione a noi che ascoltiamo, anche ai nostri radioascoltatori, di unirci alle vostre preghiere. E il tempo purtroppo però...
Sì. Io vorrei solo dire poi per concludere una cosa, no? Che ecco, io vorrei esortare i cattolici e chi vuole rimanere umano a non essere indifferenti, perché come diceva Elie Wiesel, la neutralità aiuta l'oppressore ma è la vittima, il silenzio incoraggia chi tormenta, non chi è tormentato, e renderci conto anche che la fede a costo zero non è mai esistita. Quindi se vogliamo, bisogna chiederci quanto siamo disposti a combattere e a perdere anche per i nostri valori in cui crediamo, per i valori cristiani. E Giovanni Paolo II poi ci esorta proprio a fare una grande testimonianza, a uscire dalle sacristie e impegnarsi nel sociale, diceva, affinché cessi la piaga dell'aborto, perché la verità non va taciuta né detta metà né ammorbidita, diceva. Ecco, quindi ecco, impegniamoci tutti perché è in gioco il futuro dei nostri figli. Ecco, quindi.
Sì, grazie Giorgio, grazie Wanda.
Grazie a voi di averci dato questa possibilità.
Grazie.
Io vorrei concludere la nostra trasmissione leggendo ai nostri radioascoltatori una lettera che Madre Teresa di Calcutta scrisse al centro di aiuto alla vita di Casale Monferrato.
Di Casale Monferrato. Sì.
Carissimi fratelli e sorelle, purtroppo il collegamento con Claudio Circelli ha avuto qualche problema, quindi noi terminiamo qui questa nostra trasmissione in difesa della vita e ringraziamo i nostri ospiti Giorgio Celsi e Wanda Massa. Grazie.
Grazie, grazie, grazie a voi.
Bene, a tutti una santa serata. Ave Maria.
Ave Maria, grazie.
Grazie.